Oggi, 21 aprile, Roma festeggia il 2762esimo anniversario della sua nascita, da domenica scorsa fino appunto alla giornata di oggi. Molte sono state le iniziative per ricordare questo anniversario. Roma è stata e sarà protagonista di numerosi eventi, dalla deposizione della corona d'alloro da parte del sindaco Alemanno all'altare della patria, passando per la lettura di alcuni brani alla Roma stessa, la presentazione della 70ª strenna dei romanisti e al tempo stesso la medaglia ufficiale del Natale della Capitale. E poi non bisogna dimenticare anche la consegna della Coppa della finale di Champions League sino all'evento per eccellenza, Roma Magnificat, l'iniziativa di illuminazione dei fori imperiali accompagnata da musica ed attori. Allora, a questo proposito, ascoltiamo le interviste realizzate da Patrizio Ciprari.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Ed eccoci con Umberto Croppi, assessore alle politiche culturali e della comunicazione del Comune di Roma. Quali saranno le prossime iniziative ed eventi inerenti a questo 2762esimo Natale di Roma?
Nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 aprile verranno messi in campo decine di eventi che vanno da momenti di studio e d'approfondimento come la segnazione della tradizionale strenna dei romanisti, convegni, visite guidate ai monumenti. Verrà riaperta l'intera area archeologica centrale, abbattendo la barriera che divideva le zone di competenza comunale da quelle di competenza dello Stato, quindi verrà reso fruibile in maniera totale il patrimonio. Ci saranno momenti di grande spettacolo e intrattenimento popolare, in particolare domenica sera, il 19 alle 21, dalle 21 in poi si accenderanno i monumenti dei fori e ci sarà un grande spettacolo di suoni e luci che ricostruirà la storia di Roma sulle pareti dei mercati di Traiano.
Assessore, che Natale di Roma sarà, vista anche la sciagura che ha colpito il popolo abruzzese e indirettamente la capitale stessa?
Sarà un Natale di solidarietà, perché noi abbiamo fatto sì che in ognuna delle manifestazioni siano presenti centri di raccolta di offerte e contributi per le popolazioni colpite dal terremoto.
Siamo con Laura Marsiglio, assessore alle politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù. Assessore, si festeggia il Natale di Roma, ma con un occhio costante all'Abruzzo e alle popolazioni colpite dal sisma. Come si è mossa e come tuttora si mobiliterà, anche grazie a questa festa, Roma stessa per queste persone?
Sì, infatti, insieme alla partecipazione delle scuole all'evento del 21 aprile, che vedrà oltre 4.000 alunni essere presenti a questa festa del Natale di Roma, l'assessorato proprio in questi giorni sta studiando un provvedimento che possa consentire ai bambini abruzzesi presenti a Roma di frequentare le nostre scuole dell'infanzia, gli asili pubblici e convenzionati privati. E quindi è un provvedimento concreto di solidarietà che intendiamo attuare sia nel periodo di emergenza che, se fosse necessario, anche per l'inizio del nuovo anno scolastico.
Ecco, i bimbi abruzzesi negli asili del 20° municipio di Roma e non solo. Qual è la situazione?
Nel 20° sono pervenute le prime richieste che proprio ci hanno dato avvio a questa procedura. E appena abbiamo l'ordinanza sindacale che stiamo predisponendo, scriveremo a tutti i municipi proprio per avere il dato di questo fenomeno e quindi prendere provvedimenti necessari.
Oltre a sfilate e rievocazioni storiche, sappiamo che vi è stato un concorso dal titolo 21 aprile 753 a.C. nasce Roma. Può parlarcene, assessore?
Sì, un concorso che ha visto la partecipazione degli studenti per la scelta del logo di questa manifestazione. Ci è sembrato utile e prezioso coinvolgere la gioventù su questa idea, un'idea che, unita al progetto Roma 21 aprile nasce un mito, una storia, promosso alle scuole romane, alle elementari e alle medie, che ha visto la partecipazione di 4.000 alunni, vuole rendere consapevoli i romani di questo enorme patrimonio storico, culturale e artistico di cui siamo eredi e portatori, e quindi un progetto che deve continuare e che nel 21 aprile vede il suo culmine anche la partecipazione degli studenti che hanno aderito.
Siamo con Umberto Broccoli, sovrintendente ai beni culturali del Comune di Roma. Questo 21 aprile, data del Natale di Roma appunto, gli sviluppi di questa festa nel corso degli anni sino ad oggi e l'importanza di essa stessa?
Ma l'importanza è storica, siamo al 2762esimo anniversario da quel 21 aprile del 753 e tutta una serie di tradizioni vengono rispettate. Questa festa era importante fino a qualche anno fa, adesso è stata giustamente riproposta, perché è una festa nella quale ci saranno luci, ci saranno colori, nella piena tradizione della festa antica di due millenni e rotti fa, ma rinnovata ovviamente con una veste nuova del giorno d'oggi. Quindi noi ci aspettiamo e abbiamo preparato un vastissimo esempio di tutto soltanto questo: luci, colori, tradizioni, partire dall'antico guardando al futuro.
Dando uno sguardo anche al terremoto in Abruzzo, sovrintendente, fortunatamente Roma non ha subito alcun danno, si può confermare tutto ciò?
Si può confermare, la struttura portante dei monumenti di Roma antica è rimasta intatta, perché evidentemente costruivano un po' meglio di quanto non si costruisca oggi, polemiche a parte. Devo dire in anteprima assoluta che la sovrintendenza dei beni culturali del Comune di Roma ha dato la sua disponibilità a Guido Bertolaso, cui faccio gli auguri, per fare in modo che i nostri tecnici siano a disposizione per le zone terremotate, per la ricostruzione dei beni culturali delle zone terremotate.
Una sua personale riflessione su tutti quei beni culturali distrutti nel sisma in Abruzzo?
La prima riflessione è questa: rispetto alle vite perdute, io salverei anche una sola vita e vorrei vedere a terra tutti i monumenti. Quindi sì, sono sovrintendente, ma questa è la prima regola. Il restauro dei beni culturali è successivo. Il primo pensiero in questi casi è per la popolazione, per gli uomini, per le donne, per i bambini senza casa. Successivamente si penserà seriamente ai beni culturali. Io non ho problemi né paure, perché dal punto di vista del restauro, i restauratori dei beni culturali in Italia sono i migliori del mondo e sapranno cosa fare.
Per quanto riguarda Roma, quindi, i danni subiti dal Pantheon risalenti al 9 aprile da parte di alcuni vandali, qual è il suo pensiero riguardo ciò?
Che la madre dello stupido è sempre incinta, perché profanare la memoria storica vuol dire non avere coscienza della nostra memoria, vuol dire non avere radici, non avere radici nella cultura, nella nostra cultura. È un fatto gravissimo, ma è un fatto cretino, va detto chiaramente.
Alessandro Nicosia, direttore spazi espositivi del Vittoriano. Direttore, è ancora in corso l'interessante mostra sui Sabini, ma il Vittoriano si mobilita ancor più con una mostra dal titolo La storia racconta il Natale di Roma. Che mostra sarà?
Ci presentiamo per il Natale di Roma con una mostra di grande prestigio, di grandissima qualità, un po' perché siamo molto felici di questa responsabilità che ci ha dato il sindaco, ma anche perché 20 anni fa, per molti anni, noi avevamo curato proprio il Natale di Roma. C'era l'esigenza di realizzare un prodotto espositivo che raccontasse la storia dei 21 aprile, quelli che sono stati i 21 aprile più importanti, e soprattutto in vari periodi della storia, come, perché si sono celebrati, ma anche i periodi di oblio, cioè quando il 21 aprile, per ragioni di natura storica o di natura politica, invece non era considerato. E ne è venuto una mostra straordinaria, perché, come dire, una lettura dello sviluppo della nostra città, specie dal momento in cui abbiamo la Roma italiana, dal 1870, la festa, la celebrazione prendono una connotazione forte, un aspetto importante, e le più grandi infrastrutture della città, così come i momenti dell'unità nel 1911 con la grande mostra delle regioni d'Italia che ripeteremo nel 2011 in occasione del 150enario, ci raccontano questa storia attraverso testimonianze importanti, per cui opere d'arte, da un meraviglioso quadro di Raffaello che ci riporta la figura del Cardinal Bibbiena, che nel 1513 fu il regista di uno straordinario spettacolo fatto e voluto da Papa Leone X, per poi proseguire con manufatti originali, disegni, incisioni e tantissimo materiale straordinario del Luce, tra cui alcuni inediti che ci ricordano come nel Mussolini tenesse a questa festa e come voleva che ogni anno fosse dedicata una inaugurazione solenne, ma soprattutto l'inaugurazione di un manufatto per la città.
Direttore, un suo personale giudizio e pensiero su Ro Magnificat, l'iniziativa di illuminazione dei fori accompagnati da musica ed attori?
Beh, credo sia una manifestazione straordinaria, era il modo più degno per celebrare, raccontare questa illuminazione dei fori, che come sapete è uno dei momenti importanti delle iniziative di quest'anno, perché è una manifestazione al contempo spettacolare ma anche molto sobria, così come i momenti che viviamo e quello che purtroppo è successo negli ultimi giorni ci impone di fare.
Queste alcune delle iniziative per il Natale di Roma che celebriamo proprio oggi. Tra queste iniziative anche un ricordo della storica cantante Gabriella Ferri, romana doc. Ne parleremo tra qualche minuto. Gabriella Ferri nasceva a Roma il 18 settembre del 1942, cresciuta nel quartiere romano del Testaccio. È figlia di Vittorio, un commerciante ambulante di dolci, ammiratore della canzone in dialetto romanesco. Smette ben presto di studiare a causa di un incidente. Gabriella ha l'ambizione di diventare una indossatrice. Per realizzare questo mestiere svolge tantissimi lavori, come l'operaia e la commessa. Conosce Luisa De Santis, figlia del regista Giuseppe, celebre per Riso Amaro, ne diviene molto amica. Insieme danno vita al duo Luisa e Gabriella, che cerca di riscoprire il repertorio folk romano. Iniziano così i primi spettacoli basati sul repertorio tradizionale della canzone romanesca e su canti da osteria. Andiamo a ripercorrere un po' la storia di questa icona della canzone romana con queste interviste di Patrizio Ciprari.
Federico Mollicone, presidente Commissione Cultura del Comune di Roma. Rendere omaggio a un artista che amava Roma e vi è entrata davvero in simbiosi. Quanto è importante?
Assolutamente fondamentale. Giunta Alemanno, qui in questo caso con il consigliere Cochi e assessore Umberto Croppi, insieme alla Commissione, sta svolgendo un ruolo fondamentale nella riscoperta di quelli che sono stati e sono tuttora i rappresentanti della cultura tradizionale romana. Gabriella Ferri ne era un'assoluta protagonista e le sue canzoni rimarranno in maniera così veritura a ricordare questa grande capacità di partire da una piazza di Roma come quella di Trastevere e arrivare nel mondo.
Se le dico il nome Gabriella Ferri, cosa le viene in mente?
Mi viene in mente, penso a suo padre che vendeva dolci e che non ha potuto fare il cantante, penso alla sua aspirazione di modella e poi le sue prime esibizioni e fino ai palcoscenici di tutto il mondo, del Sud America, alla televisione, alla ribalta televisiva e a canzoni che sono rimaste e rimarranno nella storia della canzone italiana.
Giuliano Compagno, assessorato alla cultura di Roma. Le iniziative per ricordare una grandissima artista come Gabriella Ferri?
Ma le iniziative sono quelle a memoria di un artista che ha rappresentato un luogo, Roma, ma ha rappresentato e ha interpretato lo spirito di un luogo, perché interpretare lo spirito del tempo è molto più semplice in qualche modo, ci si trova nel momento in cui c'è il tempo adatto per essere artista in un certo modo. Interpretare lo spirito del luogo è molto diverso, perché si diventa eterni in qualche modo, si entra in una dimensione dell'utopia, cioè senza tempo. Quindi credo che Gabriella Ferri sia stata per Roma questo, e in questo senso è giusto che il Comune di Roma, senza alcuna discussione, senza alcuna separazione, la celebri quale essa è, una grande artista del Novecento.
Quanto è vivo il ricordo di questa grande artista qui a Roma?
Beh, lo è totalmente, perché lei ha interpretato una vitalità, una ironia, una passionalità che appartiene a tutti noi romani nel senso buono. Oggi a volte assistiamo a degli episodi di violenza becera che forse non si confanno all'ironia e alla leggerezza di Roma. Gabriella Ferri è stata una donna allo stesso tempo leggera e profonda, allo stesso tempo ironica e appassionata, e in questo senso è completamente romana.
Se le dico il nome di Gabriella Ferri, la prima cosa che le viene in mente?
Beh, la canzone Sempre, che è una canzone, sì, c'è anche Dove sta Zazà, certamente, però Sempre è una canzone che interpreta la metafisicità dell'artista.
Siamo con Pino Strabioli, giornalista, scrittore, nonché autore del volume Gabriella Ferri, Sempre. Qual è il ricordo e il flash che può darci di questa grande artista?
Ma flash non è possibile, insomma, io ho avuto un'amicizia con Gabriella che è durata molti anni, dall'84, io ero molto giovane, per cui è stata una frequentazione, io da lei ho imparato, ho assorbito, ho capito la grandezza di questa donna che abbiamo cercato di restituire attraverso questa pubblicazione, che altro non è che una selezione dei suoi diari, dei suoi pensieri, dei suoi tormenti, ma anche delle sue gioie.
Quindi è un diario, ma allo stesso tempo un ricordo e comunque un amore indelebile per questa città e per questa grande artista.
Sì, Gabriella ha amato tantissimo questa città, l'ha rappresentata fino in fondo in una maniera nuova, in una maniera moderna, ma anche in una maniera di tradizione. Forse questa città avrebbe potuto darle di più, ma insomma è inutile poi, come si dice, piangere sul latte versato. Gabriella aveva una grande anima e io ho cercato insieme al marito e al figlio di restituire un po' di questa sua anima forte ma fragilissima attraverso questo semplice lavoro.
Eccoci con Luigi Jacobelli, editore del volume Gabriella Ferri, Sempre. Essere insomma un editore di un libro così è un atto d'amore e ricordo per un grande artista?
Sì, è stata una grande emozione poter produrre questo libro, sì.
È una delle voci più grandi nel palcoscenico territorio romano per quanto riguarda la canzone. Un ricordo, un suo personale, di Gabriella Ferri?
Sì, io diciamo che Gabriella Ferri l'ho conosciuta attraverso il curatore del libro, Pino Strabioli, e ho avuto anche la fortuna di vederla negli ultimi anni della sua vita e Un ricordo è di una persona che al di fuori dello stadio, in cui potevi sempre incontrarla, ti trasmetteva sempre una grande energia positiva.
Siamo con Seva Borzac Junior, il figlio di Gabriella Ferri. Noi conosciamo una Gabriella Ferri, insomma, pubblica. Un ricordo, un'istantanea, un'immagine della Gabriella Ferri privata?
Sicuramente la Gabriella Ferri molto credente, molto religiosa. Come sapete, io stesso sono un membro del clero, sono arcidiacono della Chiesa Ortodossa Russa. E mia madre invece cattolica romana, ma mi ha sempre, diciamo, sempre visto come una persona molto ecumenica e mi ha insegnato, insomma, questo ecumenismo, questa ravvicinanza tra i popoli e le culture. Anzi, mi ha reso veramente partecipe di due culture che in qualche modo sono le stesse ma molto diverse, quella bizantina, quella orientale cristiana e quella occidentale. Lei stessa mi ha dato l'esempio perché mi ha insegnato cos'erano le icone, mi ha insegnato le prime cose, i primi passi nella fede cristiana.
Il ricordo comunque della città per Gabriella Ferri?
La città ricorda ovviamente come la voce, la musica romana, la musica italiana leggera e anche come in qualche modo un anticonformista nel suo tempo, per quegli anni si vestiva e sperimentava delle musiche che ancora non erano il popolo, forse la gente non è ancora pronta a sentire. In qualche modo oggi presentiamo una Gabriella Ferri che si rivela del tutto nuova, non più la voce solamente di Roma, ma una poeta, una persona molto profonda, una pittrice, dei disegni, degli scritti, delle poesie che mostrano veramente una Gabriella sconosciuta, segreta, ma interessantissima.
A noi mancano sicuramente la sua stupenda voce e comunque l'onore e l'omaggio che lei faceva sempre a questa città che è Roma. A lei cosa le manca più di sua mamma?
Mi manca lei.
Siamo con Enrico Montesano, questo grandissimo attore. Un aneddoto che può svelarci di quest'artista?
Guardi, io aneddoti non mi ricordo, perché il fatterello non me li ricordo, io non c'ho memoria per queste cose.
Ha lavorato al suo fianco, è stato un onore per lei, vero?
Posso dire che siccome abbiamo lavorato insieme tanto, ho un bellissimo ricordo di Gabriella. Poi l'ho chiamata anche per la sua ultima apparizione televisiva, non sapendo che sarebbe stata l'ultima. Io ho fatto tante cose, il ricordo più bello che ho è quando facevamo uno spettacolo al Bagaglino che si chiamava Tiette la Ciga, e in quelle prove Gabriella reinventò quelle canzoni napoletane che poi fecero un grandissimo successo, quindi io assistevo alla nascita, alle sue intuizioni interpretative, e quella è stata una bellissima esperienza e anche una grande scuola, perché poi Gabriella musicalmente e artisticamente era geniale, insomma.
Cantato una Roma che forse non c'è più, è giusto?
E mo speriamo di no, speriamo che resista. Sarà difficile trovare un'altra voce, un'altra interprete come Gabriella, ma perché forse lei è unica con il suo stile, con il suo modo, no?
Quindi sarà difficilissimo trovare un erede.
Ma gli eredi, speriamo che qualcuno raccolga, ecco, questa tradizione, questa eredità.